Abbiamo letto adesso l'ultima parte di questo salmo, che è il salmo più lungo che si trova nel Salterio. È un salmo in cui ricorre continuamente l'elogio della legge divina, della parola di Dio, dei comandamenti, dei precetti. E abbiamo visto anche come il salmista prega e loda Dio 7 volte al giorno: io ti lodo, grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. E può sembrare, almeno a prima vista, un po' paradossale che al termine di un lungo salmo che tesse l'elogio della legge divina e anche in un certo senso di colui che lo osserva, il finale, nel quale il salmista dice: come pecora smarrita vado errando. Sembra quasi che ci sia una sbandata finale in questo salmo. In realtà, questa che sembra una sbandata è il senso di tutto il percorso fatto. Perché poi l'invocazione è: cerca il tuo servo. Potremmo dire che al di là della relazione appunto con la legge, con i precetti, con la parola, quello che emerge è la relazione col Signore, o meglio ancora potremmo dire è l'invocazione della relazione che il Signore ha con colui che prega. Tutto questo percorso, potremmo dire, per far arrivare alla conclusione che appunto quello che conta, quello che sta all'inizio, è la relazione del Signore con questa persona. Con questo spirito noi prendiamo il brano di questa sera dal Vangelo di Marco al capitolo 7, versetti 1-23.
E prima di leggerlo do un breve assunto della puntata precedente per chi non c'era. E siamo all'interno della sezione dei pani. Il pane vuol dire la vita, uno è ciò che mangia, o meglio come mangia. Noi viviamo di relazioni, il primo comandamento è non mangiare l'altro, ma mangiare con l'altro, che il mangiare sia il luogo di comunione. Normalmente invece proprio i beni sono il luogo della divisione, si lotta l'uno contro l'altro. E tutto dal capitolo 6 al capitolo 8 parla sempre di mangiare e di pane, che vuol dire la vita. E la vita sostanzialmente, come diceva padre Beppe, è la relazione. Mentre invece, al di là della relazione, vediamo che c'è qualcosa di molto subdolo che la insidia. Era il brano della volta scorsa, che c'erano i discepoli sulla barca, Gesù è lì che cammina sulle acque, c'hanno la barca piena di pane perché ne erano avanzate 12 ceste, le hanno portate via. Ecco, Gesù cammina, sono da soli, c'hanno il pane vuol dire la vita sarebbe l'amore, Gesù appare, dico, è un fantasma. E non riescono ad arrivare all'altra riva per la fatica. Fuori metafora vuol dire che loro sono pieni di pane, ma non hanno capito il senso del pane, cioè dell'amore. Scambiano l'amore per fantasma, perché la realtà è un'altra. La realtà sono le mie paure, la mia brama di avere, di potere, di apparire, e il resto è tuttavia illusione. Ecco, e commenta l'Evangelista che i discepoli non lo riconobbero perché avevano il cuore indurito, perché non avevano capito il fatto dei pani. Cioè non capire il fatto dei pani, non capire l'amore, è perché il cuore è duro. E adesso vediamo il motivo della durezza di cuore, che stranamente è proprio la legge e la tradizione. Ciò che le persone religiose più venerano è il principio della durezza di cuore. Leggiamo il testo allora.
Marco 7:1-23. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi. e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi, e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione abluzione di calici, orci e vasi di rame, e lo interrogano i farisei e gli scribi. Perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde? Ed egli disse loro: bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano, insegnando insegnamenti precetti di uomini, lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini. E diceva loro: bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite: se uno ha detto al padre o alla madre, corban, ossia dono, quanto da me ti può aspettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo. Ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno orecchi per ascoltare, ascolti. E quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E dice loro: così anche voi siete privi di senno. Non capite che tutto quel che da di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre ed esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo.
È un testo un po' lungo. Non è un racconto come di solito siamo abituati a vedere in Marco, il racconto è anche più semplice. È una critica radicale alla legge religiosa e alla tradizione religiosa. Gesù finirà in croce non a caso, ucciso appunto dalle persone religiose. E la prima parte, dai primi 8 versetti, sono una critica a tutta la religiosità del legalismo e della tradizione. E poi dal versetto 9 al versetto 13 presenta il modello più ovvio di come si può osservare la tradizione e mancare alle cose fondamentali. E poi i versetti 14-19 dice che tutto è buono, non c'è male nelle cose, non c'è nulla di cattivo. Il bene e il male è la nostra azione, è il nostro cuore. Se il nostro cuore è cattivo, tutto usa male tutte le cose. Se il nostro cuore è buono, usa bene tutte le cose. Quindi il bene e il male, non è che ci sono i buoni e i cattivi. Evidentemente i cattivi sono gli altri, no? L'asse del male sono gli altri. No, l'asse del male passa dentro di noi, quindi c'è il problema del discernimento e di capire e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. E quindi avere la luce interiore per vedere cosa c'è nel mio cuore. Perché il bene e il male dipende da me, non dalle cose. Perché questa matita è bene o male, secondo voi? È bene? Per sé è un bene, ma se lo uso per ficcarne l'occhio a lui non è bene, almeno se
non è bene.
Non è bene. Quindi è l'uso. Perché non c'è nulla di male nelle cose, anzi, hanno tutto un loro senso positivo. È l'uso diverso da quello che dovrebbero avere. Un uso distorto. E allora, affrontando questo tema, si affronta il tema della legge e il tema delle tradizioni. E prima vorrei spezzare una parola prima di entrare nella critica per la legge e le tradizioni, no? Perché quando il mattino ti alzi e ti allacci le scarpe, se usi le scarpe, se non hai il velcro o la cerniera, non è che ogni volta sta lì a inventare come fare il nodo. Viene automaticamente, nel modo più sensato, più o meno, che ti riesce. Poi c'è chi li fa meglio, ho visto fare rapidissimi, anche doppi subito, cioè, resto meravigliato. Cioè se noi viviamo di tradizione, cioè di memoria, se no non c'è cultura. Tutta la cultura è ciò che abbiamo imparato dagli altri, che ci è stato trasmesso, che abbiamo accumulato e che non dobbiamo inventare ogni volta tutto, se no se inventi l'acqua calda prima di cucinare, sapere come si fa, non mangi mai. Quindi è importante la tradizione e ciascuno di noi anche ha le sue tradizioni personali, la sua organizzazione del giorno, non è che il mattino quando si alza dice oggi così, cosa farò? Cosa penserò sul mondo? Ma più o meno ti alzi, devi fare quelle cose, se non le fai perdi tempo, perdi la giornata e perdi la vita. Quindi è giusto l'organizzazione, ognuno di noi ha la sua struttura che più o meno gli andrà bene. Prima diciamo le cose positive, dopo vedremo le cose negative di questo. Dopo c'è un'altra cosa, la legge. Cos'è la legge?
La legge è ciò che ci consente di camminare, potremmo dire di non sbandare, potremmo dire la norma è quello che ci aiuta anche a vivere ed è ciò che custodisce il valore. Potremmo dire che ogni legge, ogni norma non ha valore in sé, ma rimanda appunto ad un valore. Potremmo dire è la perla da considerare. La norma, la legge in un certo senso è ciò che difende questo, ma la meta non è la norma. Così, la legge in un certo senso ci aiuta un po' a camminare, ma non ci dà il senso, il gusto del cammino, che ci viene esattamente da altro. Anche se il rischio molto spesso è quello di fermarsi, per cui quello che è un po' un muro che ci protegge, che è la legge, dall'altro rischia di diventare uno schermo, che non ci fa andare al cuore delle cose.
Ecco, allora adesso entriamo nel testo che è una critica alla legge, appunto, e fa vedere gli aspetti negativi della legge assunta come principio di vita. E sotto questo testo c'è la difficile conversione operata in Paolo, che era un uomo osservante della legge irreprensibile e poi si è accorto che tutto questo era merda. Rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, rispetto a una relazione di amore col Signore. Pur essendo sacrosanta e giusta. E allora vediamo.
Vediamo allora i primi 5 versetti. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi, e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi, e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione, abluzione di calici, orci e vasi di rame, e lo interrogano i farisei e gli scribi. Perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde?
I protagonisti sono i farisei e gli scribi. E gli scribi sono quelli che conoscono bene la legge. I farisei sono quelli che lo osservano perfettamente, quindi gli zelanti. Ecco, e si vede che tutte queste persone che conoscono bene la legge e quelli che la seguono si mettono a criticare gli altri che mangiano. Cosa vuol dire? Loro non mangiano se non con tutte le loro prescrizioni. Ora, a noi sembra quasi ridicolo, no, questo testo di tutte queste abluzioni, queste sembra dei rituali da maniaci un po', no? E io credo che oggi siamo ancora peggio nelle nostre tradizioni, nelle nostre leggi. Voi provate ad andare vestiti sul lavoro non a norma, non come si deve andare vestiti. Si è escluso. Deve essere tutto a norma. Soprattutto il pensiero deve essere tutto a norma. Non puoi pensare qualcosa di tuo, è tutto a norma. Oggi viviamo di un implicito, addirittura variabile a piacimento, che può essere la moda o del pensiero o del vestito, o le norme dell'economia, sono assolute anche quando crollano, ci vanno incontro per... Lo Stato deve intervenire a turare dei buchi con quali soldi? Con quelli che loro si sono mangiati, non so, sono misteri stranissimi, ma sono cose, norme strettissime, se no crolla il mondo, o non si possono cambiare le norme. Ora, noi crediamo tanto delle norme religiose, che in fondo dice non commettere adulterio, non ammazzare, non mentire. Volesse cielo che non lo facessimo, non rubate, volesse cielo. Sono norme giuste, però non danno la vita, perché anche un morto non ruba, non fa adulterio, non mente. Non... Cioè, servono per dire quando sei morto, non per vivere. Abbiamo invece tante leggi che provocano morte sistematicamente, e noi le osserviamo rigorosissimamente senza saperlo. Scusa, qualcosa su chi dire perché? No, perché sembra ridicolo questo qui, questo lì, osservare tante normette prima di mangiare. Sono i cosiddetti tabù alimentari che ci sono presso molti popoli. Anche noi, se non osservi l'etichetta, non puoi mangiare. Cioè, sei escluso.
Sì, qui forse diciamo il vantaggio degli scribi dei farisei che pongono la domanda in maniera esplicita, mai direttamente, perché vedono alcuni dei discepoli e interrogano Gesù, ma potremmo dire così, interrogano la fonte. Se c'è qualcosa di sbagliato nel discepolo vuol dire che il maestro non insegna come si deve. Però potremmo dire esplicitano la domanda, vedono qualcosa che li disturba, potremmo dire... Solo che dietro questo disturbo c'è già un loro giudizio. Vuol dire che questo potrebbe, per loro suona già come un giudicare. Ed è già interessante questo. Già pone un modo di essere nei confronti degli altri. Dire perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi significa rilevare che fanno qualcosa che non dovrebbero fare. Allora, appunto, dietro questo rispetto che appunto può assumere tante forme, in realtà c'è appunto un andare un po' alla radice, solo che ponendo la domanda a Gesù, poi di fatto si troveranno loro interrogati su questo.
E qui pongo anche una domanda, no? Perché questi qui che seguono le tradizioni degli antichi, le tradizioni, le norme, eccetera, eccetera, quindi che sono bravi, che sanno, che sono giusti, non mangiano il pane, di fatto. Mangiare vuol dire vivere. Il pane, abbiamo visto nei brani precedenti, è il condividere con l'altro, in fondo è l'amore, è la relazione. Perché? Perché per loro non è importante la persona e la relazione, ma l'importante è l'osservanza delle norme. Io sono a posto con me perché sono secondo le etichette. Perfetto. Porto un esempio cattivo. C'era uno, non dico chi era, che... Vabbè, adesso devo anche dirlo perché l'episodio... Uno che aveva comandato la strage di Mazzabotto, poi si è convertito, era capitano dell'SS, si è convertito, è diventato prete e poi è diventato vescovo. Poi si è scoperto che nulla di male che uno sia stato delinquente e poi faccia il vescovo se si è convertito. Quello che a me invece aveva preoccupato era, almeno stando alla stampa, perché diceva, ma io ho obbedito ai miei superiori quando mi hanno detto di ammazzare, ho obbedito al Papa quando mi ha detto di diventare vescovo, come se diventare vescovo e ammazzare fosse la stessa cosa. Cioè, lui osserva la norma. Convenienza. Spero che non sia stato così, però se è così, e c'è molto di questa mentalità, cioè il religioso dice io osservo i precetti, io osservo le leggi, io sono a posto, non devo nulla a nessuno. E anche Dio mi deve premiare perché sono buonino, ho tutti i bollini a posto. Quindi è uno che in fondo compra Dio e il suo amore con i suoi bullini, quindi è uno che gli interessa il suo io, non è in relazione con Dio. Quindi uccide l'altro. Anche se la mamma, per esempio, il mattino, prima di sapere cosa fare col bambino, si mette a guardare il codice di diritto penale, cosa non fare, se no finisce in prigione, poi cosa fare? No, lo fa per amore. L'amore non trasgredisce nessuna legge, anzi la compie tutta. Però è un motore l'amore, mentre invece chi ha come motore la legge sarebbe come uno che volesse andare in macchina sui paracari, cioè va avanti poco, ti indicano quando esci. E istintivamente noi nelle relazioni e nella religione, soprattutto che la relazione è fondante con Dio, vogliamo sentirci tutelati a posto perché ho osservato le regole, sono a posto. Non perché invece lui mi ama e io cerco più o meno di rispondere a questo, come mi riesce. Quindi nega la relazione, cioè nega Dio, nega la persona.
Mi sembra anche che, di fatto, penso anche nelle relazioni interpersonali, quando si arriva a discutere in maniera quasi, tra virgolette, contrattualistica, di diritti, di doveri, eccetera, eccetera, è come se si fosse persa, si fosse perso il contatto con la fonte, no? Come quello che diceva dalla madre del figlio, penso alla coppia, gli amici, eccetera, diventa veramente essere su un altro livello. Allora, quello che osservano i farisei, quando Silvano prima diceva del pane e dell'amore, allora quando dicevano prendono il pane, mangiano il pane con mani immonde, come dire, come se appunto per entrare in questa logica ci fosse bisogno di chissà quale purezza, mentre invece proprio così sperimentano la gratuità di quel pane. E potremmo dire immettendo una logica totalmente diversa nelle relazioni.
Cioè sarebbe come se il bambino dice per presentarmi a mia mamma deve essere perfettissimo, pulitissimo, ordinatissimo, un bambino intanto di 6 mesi, se no mi butta via. Questo è il ragionamento della legge, del legalismo religioso. Per presentarmi a Dio ho bisogno di essere a posto, come se Dio fosse cattivo, quindi più grosso insulto. Poi non mi interessa, mi interessa essere a posto io. Si potrebbe portare avanti molto questo, ma credo che è abbastanza chiaro. Allora andiamo avanti perché il testo poi...
Versetti da 6 a 8. Ed egli disse loro, bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano insegnando insegnamenti, precetti di uomini. Lasciando il comando di Dio, tenete la tradizione degli uomini.
Ecco, Gesù fa subito un affondo contro questa religiosità di norme, leggi, decreti, decretini. Se ne fa sempre, tantissimi. E ognuno poi se la inventa. Dice, bene il profeta Isaia dicendo di voi ipocriti. Ecco, ipocrita non vuol dire gesuita per sé. Ipocrita è quello che risponde nel coro, è il capocoro nella tragedia, ecco, sono i protagonisti. A voi vi interessa il vostro protagonismo, non me ne frega niente né degli altri né di Dio, vi interessa far bella figura a voi, essere al centro. E poi dice, prego, no, è importante l'ipocrisia, vero?
Sì, no, ma... Mi sembra che questo sdoppiamento della personalità, poi glielo faccio rilevare anche tramite le labbra e il cuore, come dire che c'è qualcosa che non funziona all'interno della persona, quello che gettano fuori, il giudizio che gettano sulle altre persone, di per sé riflette qualcosa che stanno vivendo dentro. C'è una esteriorità, quello diciamo così delle labbra, non corrisponde per niente al cuore. Allora non si può essere persone così sdoppiate. In un certo senso con queste parole Gesù è come se offrisse loro l'opportunità anche di unificare la loro persona dietro queste parole.
Come quando le persone si fanno i complimenti, che è chiaro che sono menzogne, quelle che si fanno alle persone importanti, pubbliche. Onoratissimo, reverendissimo. Sì. C'è il cuore, dice, va a quel paese. No, quando c'è questa dissociazione tra cuore e espressione. E poi, e questo nei confronti di Dio, dice, mi venerano a vuoto, cioè non venerano Dio, ma il contrario di Dio, il vuoto. Il Dio è la gloria, è il peso, è il pieno, è il vuoto, il nulla. Cioè, venerano la propria immagine, vogliono avere, vogliono produrre nell'altro una buona immagine di sé, attraverso le parole. E come fanno? Insegnano comandamenti e precetti di uomini, lasciando il comando di Dio, perché Dio c'ha un comando, è quello di amare Lui e di amare i fratelli, di amare il Padre e amare i fratelli, è l'unico comando. E noi inventiamo infiniti comandi per non amare Lui e per non amare i fratelli.
È come se si pone al centro dell'attenzione il secondario e si trascura l'essenziale, per cui tutto è perfetto, ma il secondario. C'era la famosa storiella di un sacerdote, io appartengo alla diocesi ambrosiana, vengo da questa diocesi, sono entrato in compagnia, allora si diceva che c'è una grande processione, allora preparazione di questa processione, tutto perfetto, tutte le categorie di persone eccetera, esce il sacerdote con l'ostensorio, ma non c'è il Santissimo nell'ostensorio. Allora uno va dal parco e dice, manca il Santissimo. E il padre dice, non è che si può pensare a tutto. Allora, perdersi, fare la perfezione tutto e non accorgersi che manca l'essenziale. Allora, si può tralasciare il comando di Dio andando dietro quelle che sono le tradizioni degli uomini. Fino quasi a far diventare queste tradizioni il nostro Dio. Perché di fatto c'è sotto questo, c'è una lontananza da Dio che diventa qualcuno qualcosa di irrilevante e invece un assumersi come prioritario quello che sono i nostri precetti, ciò che ci dà sicurezza.
Ci sarà a posto sedere, se no ci sono sedie di là, sì. Anche dall'altro. E sarebbe interessante non vedere, perché praticamente è tutta una cardiodiagnostica questo testo sul male che è dentro di noi, cioè quante cose ci inventiamo e quante tradizioni osserviamo pur di non vivere l'unica tradizione che il Signore ci ha lasciato e che ci dà la vita, che è quella di amare come Lui ci ha amati. Cioè, quante regole, quante leggi civili, sociali, religiose sono contro il comandamento dell'amore, tutte le segregazioni, le separazioni, il razzismo, il non sacerdozio alle donne, per esempio. Io non temo il razzismo, ma siccome si è incoscienti e non si è colpevoli, perché il massimo peccato non è la colpa, è la stupidità di là alla fine, cioè il non capire, e la parola un po' alla volta ci fa capire. Questo testo è uno specchio proprio che ci aiuta a capire prima scribi e farisei, poi la folla e poi i discepoli, i quali dicevano, ma non capite, e i discepoli sono Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Taddeo. Andiamo avanti sul testo perché ancora punta sull'affondo ancora su questo testo, quindi ci torna su a tre cariche e poi altre due ancora.
Versetti 9-13. E diceva loro, bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite, se uno ha detto al padre o alla madre corban, ossia dono, quanto da me ti può spettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte.
Il testo è molto esplicito e Corban era era un dono votivo al Tempio, per cui quando uno aveva dei beni e diceva su quei beni sono Corban, lui poteva usarli durante la sua vita per sé, però non poteva darli né ai genitori né ai figli. Quindi è perfetto egoismo. Dopo la sua morte appartenevano al Tempio. E quindi Gesù prende come esempio questo, dice: voi dite che è Corban quello che servirebbe per aiutare i genitori. Così eludete il comandamento fondamentale, almeno quello naturale, di amare i genitori, proprio con una cosa che vi siete inventati voi, sacrosanta, corbana, è di Dio questo, del Tempio, è intoccabile. E Gesù comincia: bellamente trascurate il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Cioè, c'è molta ironia, questa bella, siete bravi, per osservare la vostra tradizione. E ne abbiamo infinite di tradizioni anche nella nostra società, anche tradizioni laiche, che sono contro il comando, sono contro la vita, sono contro la relazione, sono contro la società, sono contro il poter vivere insieme. Cioè, leggi non solo infinite, che sono proprio indecenti, discriminanti, da quelle economiche a quelle civili, di tutti i tipi. E poi continua, appunto, porta questo esempio ovvio del comando dell'amore, dice: svuotate anche questo, e continua: così annullate la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata a voi. E parla di persone religiose, scrive i farisei, no? Non di, dei, degli empi. E di simile a queste ne fate molte di cose.
Come dire che dietro questa osservanza esteriore, potremmo dire, Gesù dice: vi mettete in relazione solamente con voi stessi, col vostro io, annullate la parola di Dio, potremmo dire tagliate questa relazione con Dio, come se Dio non avesse più nulla da dirvi, ma anche la relazione con l'altro, non lo lasciate più far niente per il padre e la madre. Vuol dire, c'è questa sicurezza, questo quasi compiacimento nell'osservanza di alcune norme, che in realtà fa da schermo sia alla relazione col Signore, sia anche alla relazione con l'altro, anche col più prossimo, come sono i genitori. Questo appunto, ciò che nasce quasi come esempio di religiosità, in realtà diventa veramente il tradimento della volontà di Dio.
E adesso cambio registro, continuando però su un altro tema molto importante, anche se a noi a prima vista non pare.
Versetti 14-16. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla di fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo, ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Ecco, noi diciamo che ci sono le cose buone e le cose cattive. Non esiste nessuna cosa cattiva. Quindi possiamo mangiare tutto. Può sembrare una banalità mangiare tutto, ma per esempio non siamo così. Uno quando va in Cina fa difficoltà a mangiare serpenti e cani. Questa è una banalità. Mangiare vuol dire assimilare, vivere. Ma a livello culturale ancora peggio. Noi mangiamo, non sono da mangiare le persone, ma mangiamo la cultura degli altri, cioè rispettiamo, la assimiliamo la cultura o la... Cioè, no, quella è cattiva, quello lì no, quello è musulmano, quello... C'è tutta questa... dire che gli altri sono il male perché sono diversi da noi, qui è il più grave insulto all'umanità e a Dio, sono tutti figli di Dio. E non accettare la diversità vuol dire entrare nell'omologazione, vuol dire essere imbecilli assoluti, che non imparerà mai niente perché sarà sempre identico sé e basta. Mentre è proprio l'alterità che ti dà diversità, intelligenza, novità e a futuro.
Sì. Sembrava interessante anche come Gesù chiama di nuovo a sé la folla, come dire, vuole portare una comprensione piena di questo, poi vedremo come chiamerà i discepoli, quasi dire che è importante dire e ribadire alcune cose. le chiama a sé quasi a ristabilire una relazione, e poi dice: ascoltatemi tutti e intendete. Cioè c'è un ascolto, invita ad un ascolto personale e anche a una comprensione. Cioè non è sufficiente, potremmo dire, un ascolto disattento, perché le cose che qui sono in gioco, potremmo dire, sono in radice quelle che hanno a che fare con il nucleo del messaggio evangelico.
Mi distraevo un po' su questa cosa, ma perché pensavo alle cose buone e cattive. Anche oggi è facile, siamo sempre tentati, per esempio, demonizziamo il denaro, no? O l'economia, siccome è demonizzata, siccome è necessaria, allora la usiamo demoniacamente. Invece no, è buono. Il denaro è l'invenzione più grande che ha fatto l'uomo, perché se tu vuoi andare a comprare il pane, devi andare a comprare portando la pecora, la pecunia, e dare un pezzo di coda di pecora per due panini è scomodo. Quindi il valore del denaro, che permette di scambiare qualunque cosa, è una grande invenzione, è un atto di fiducia assoluta per sé. Quindi si può usare bene, non necessariamente si può abusare della fiducia come si fa.
No, mi viene anche in mente, è quasi un recupero dello sguardo originario di Dio sulla creazione. E vide che era cosa buona, e vide che era cosa buona. Penso che potrebbe essere un bel esercizio nel guardare le cose, le persone, quello che avviene, cominciare a vedere ciò che di buono c'è. Quando i farisei vedono, subito giudicano. Questi che prendono il cibo non si pongono in questione, magari cercando di cogliere anche che cosa di buono ci può essere per loro. Il primo sguardo sulla creazione è stato uno sguardo che ha rilevato la bontà della creazione. Non ci sono cose buone o cattive. È vero. Potremmo dire c'è uno sguardo buono o cattivo sulle cose. Ma le cose di per sé, appunto, sono state create buone.
Su quello che dici tu è bellissimo, dove il bene è detto su ogni cosa diversa ogni giorno, proprio sulla diversità è detto che è buona, perché noi la cosa buona è una sola, la via. No, è proprio la diversità delle cose che è buona. Perché non è importante né una cosa né l'altra. Per esempio, la prima diversità a livello umano è maschio e femmina, no? Si dice che l'uomo è molto buono, inteso come specie umana, perché è immagine e somiglianza di Dio. Ma cosa vuol dire? Che Dio è maschio, no? Dio non è maschio, che Dio è femmina, non è femmina. È la diversità dei due che è divina. Si è messa in comunione perché Dio è in comunione e amore. Quindi proprio la diversità è il limite, è il luogo della comunione, ed è questa la bontà. Quindi accettare i limiti, non essere in delirio. Non essere antropofagi, io voglio mangiare tutto, no, sei tu, rispetto al limite tuo, rispetto al limite altrui, e questo sarà un luogo di scambio, ma la diversità è doverosa.
Andiamo avanti allora. Allora adesso vediamo i versetti 17 e 19 in cui c'è il dialogo con i discepoli. E quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E dice loro: così anche voi siete privi di senno? Non capite che tutto quel che da di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, ed esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti.
Ecco, tutti i ragionamenti degli scritti dei farisei e della legge, alla fine dice: ma finisce nella latrina, lasciate perdere. Tutto è buono, non esiste il male. Il male è un'altra cosa, e lo vedrò dopo, sta nel cuore dell'uomo. E questo è dichiarare che tutto il creato è buono e non c'è nulla di male nelle cose, ma il bene e il male sta dentro di noi, ci porta alla libertà, al discernimento, alla responsabilità. Mentre noi preferiamo quattro leggi sicure che dicono: queste cose sono cattive, basta non far queste sono buone, fai queste quattro buone, il digiuno, il pellegrinaggio, vai a messa la domenica, magari combina anche varie religioni insieme così tieni buoni un po' tutti, e poi sei a posto. No, invece è un'altra cosa che ci fa essere a posto, è la relazione.
mi sembra che ci sia dietro, come dire, anche questa ricerca dei farisei che può, si può insinuare anche nei discepoli, come dire, io cerco una sicurezza nell'osservanza delle norme esteriori, perché? Fondamentalmente perché io non mi sento amato. E allora questa osservanza, in un certo senso, mi rassicura, come il bambino a cui si faceva cenno prima, che fa tutte le cose perché spera di meritarsi qualcosa. Ma potremmo dire, non ha niente a che vedere questo tipo di comportamento con la relazione, con l'amore, che cambia totalmente. Ma se io cerco, non questa relazione, ma appunto l'osservanza di alcune norme, perché? Perché mi rassicurano. Potremmo dire, si trasferisce anche all'interno del cammino di fede una modalità di comportamento che, appunto, si dice è patologica in altri campi, in cui non esiste l'altro, non esiste nessun altro. Esisto io e io mi devo confermare che vado bene così. E allora cerco di rispondere a quelle che sono anche le attese, però in realtà è un comportamento che non nasce da un'esperienza d'amore, ma che vive di fatto della paura. Vive della paura di essere solo e in realtà appunto si scopre sempre più come solo colui che segue questo cammino.
Pensavo ancora qui, dopo passiamo all'ultimo botto del discorso di Gesù, e come davvero noi abbiamo paura della libertà e della responsabilità, perché la libertà la può avere uno che si sente amato, gratuitamente. E sentirsi amato è una cosa, voglio essere a posto io, voglio meritarmi le cose, se me la merito me la prendo, se non me la merito non me la prendo. Ora l'amore, se lo meriti, non è amore. Bimbo deve pagare il latte alla mamma, o pagare la vita, o meritarsi l'amore, sarà infelice tutta la vita se deve meritarlo, o è gratuito o non è. Quindi lo stabilire norme e leggi in sostituzione dell'amore, poi è chiaro che l'amore non trasgredisce la legge, se amo uno è chiaro che non lo invado, non gli uso violenza, non lo rispetto, accetto la sua alterità, la sua diversità, tranquillamente, faccio il cavolo che gli pare e piace, lo faccio anch'io. Lo rispetto, rispetti anche me, cioè, ma non con indifferenza, cioè proprio accettando le differenze come luogo in fondo positivo, uno è così, l'altro è così, non c'è di male, tutto è buono, perché l'importante è la persona, non che sia secondo quel che penso io. Io più o meno so quel che penso io, più o meno, e poi cambia. E l'altro sarà quel che pensa lui, e più o meno è quello, e poi cambierà anche lui, se desidera, o farà senza. Ma non dobbiamo, se proprio, porre al centro la legge, insomma, anche nella religiosità, dove fatto le tre cosette io sono sicuro e basta. E non rischi più la libertà e la libertà dei figli, in fondo. È la bellezza della vita. Cioè, ti chiudi e basta. Tant'è vero che molti desiderano anche una religione che dà i precetti chiari, che dia ordini precisi, noi diventiamo buoni cani pastori, che eseguono bene tutto e siamo gratificati perché il padrone poi ci dà la carezza.
Viene in mente un po' la parabola che si trova in Luca del Samaritano, dove appunto anche lì il sacerdote e il levita, espertissimi, rispettano le norme di purità e non si accorgono e non si avvicinano a chi sta morendo, a quella vita che se ne sta andando. Un samaritano, una persona al di fuori di questi schemi, si accorge. Interessante, c'è chi rispetta, potremmo dire, le tradizioni e tradisce la volontà di Dio. C'è chi, potremmo dire, non si cura delle tradizioni e in realtà compie la volontà di Dio. Potremmo dire, questa libertà libera dalle appartenenze, libera anche dalle appartenenze come sicurezza, quasi che ci interessi appunto appartenere a questo, a quello, a quell'altro, quando non ci è chiesta nessuna appartenenza, se non ci è chiesta questa relazione con Dio e con i fratelli.
Adesso vorrei parlare di una cosa molto importante.
Cioè, è così importante l'appartenenza che, per esempio, se uno del Milan, uno dell'Inter, vedi, su queste cose non si scherza. Però queste cose di appartenenza, facciamole nel calcio, che sono poi palle. Ma sulle cose serie no, per favore. Cioè, ma è proprio innata l'appartenenza. Quindi facciamolo su cose su cui ci possiamo anche ridere. O ci dovremmo ridere su un po'. Però è per dire come è innato il senso dell'appartenenza. Perché vuol dire essere riconosciuti, in fondo, e il luogo deve essere riconosciuto. E allora entri in quelle regole, in quelle norme. Va bene, adesso
gli ultimi versetti. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizie, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo.
Quindi il male per sé esiste, ma non nelle cose. Esce dal cuore, esce da noi. In cosa consiste il male? Innanzitutto è nel pensiero cattivo. I pensieri cattivi sono i pensieri di esclusione, di non accettazione della diversità, di non accettazione di sé. Conosciamo tutti, il non sentirsi amati e volere a tutti i costi accalappiare l'altro, o l'aggredire, o, cioè, conosciamo tutti, cioè, pensieri di tutti i tipi. E tra l'altro non c'è pensiero negativo che non possiamo avere. Cioè, se uno si conosce, guarda i suoi sogni, in tutti i colori, se non li rimuove. Che vuol dire che questi pensieri ce li abbiamo tutti, uguali. Cioè, c'è tutto il bene e tutto il male in noi. Non so perché. Il male probabilmente è semplicemente quel bene che abbiamo paura che non sia per noi. Comunque c'è tutto. Dopo, questo male si riflette innanzitutto nel rapporto col proprio corpo. Ecco che è la fornicazione. Poi nel rapporto con le cose, cioè in fondo il pensiero cattivo è sempre un pensiero di appropriazione. Il corpo è mio, ne faccio quel che voglio io. Le cose degli altri sono mie, non è l'uomo. E gli omicidi, anche la vita dell'altro, se mi è funzionale, se no lo elimino. C'è molti modi per uccidere. Anche con le mani pulite, cioè quello lì basta, chiudo. L'ho già ucciso. Dopo adulteri, anche la donna dell'altro lascia pure già tante vibrazioni. E dopo un'altra cosa che è interessante, cupidigia, in greco c'è pleonexia, che vuol dire avere di più, che è quell'insaziabilità dell'uomo che è fatta per l'infinito, e siccome non si sente amato, non sa amare, allora pensa di accumulare sempre di più cose o meriti o beni in modo insaziabile, voglio di più, voglio di più, voglio di più. Che è poi la maestà dell'uomo che è fatta per l'infinito, ma la fa consiste nell'avere di più e non nell'essere di più, cioè nella relazione. Poi l'altro è la malizia, l'altro è l'inganno, l'inganno sarebbe il dolo, sarebbe l'esca che si mette per far abboccare l'altro, per prenderlo, accattivarlo. Poi la dissolutezza vuol dire che è sciolto da ogni legge, cioè le leggi me le faccio io, e quel che pare piace a me va bene a tutti, e se no peggio per loro. C'è chi può. Poi l'occhio cattivo, poi andiamo avanti un po' ciascuno.
L'occhio cattivo potremmo dire è la relazione con l'altro, potremmo tornare anche con l'invidia, questo occhio che nel guardare soprattutto la relazione mostra la propria cattiveria, c'è un modo di guardare che può essere cattivo, potremmo dire è il contrario dello sguardo sulla creazione, dello sguardo originario. La bestemmia,
scusa, pensavo ancora sull'occhio cattivo, perché, che è proprio il guardare l'altro, come dici, com'è che guardiamo l'altro in genere? Domanda. Se ha qualità ti dà fastidio perché vorresti averle tue e gliele rubi, se non le ha lo disprezzi, quindi o con invidia perché ha ciò che non hai tu o con disprezzo perché tu sei di più. Un bel modo di vedere. No, scusa. Poi in genere siamo abbastanza bravi perché guardiamo sempre chi ha di più in modo tale da sentirci così sempre di meno e allora così siamo anche più infelici. C'è quest'occhio cattivo che non vede il bene come bene. Se c'è un bene è bellissimo. E se l'altro ce l'ha, meglio. Se la persona che vive con me è buona, sono fortunato io. Se no, povero me. Fortuna che lui è bravo.
Fortuna che lui è bravo. Bestemmia, quindi la relazione con Dio, un modo di relazionarsi sbagliato. La superbia è la relazione, potremmo dire, con sé, prima ancora che... diventare poi relazione con gli altri, appunto distorcere completamente la propria realtà, e infine potremmo dire quello che rischia di stare all'inizio, cioè la stupidità, cioè potremmo dire ritenere importanti le cose che non lo sono, a ritenere importante, essenziale quello che invece è secondario, non distinguere il bene dal male.
Ascoltate, no, questa stupidità messa alla fine è davvero il culmine, però se notate c'è anche all'inizio, ai discepoli dice siete così senza testa, sarebbe la, cioè proprio non avete, siete scemi. Cioè perché il vero male è la stupidità, non distinguere il male dal bene. E allora qui il problema che si apre è quello del discernimento dentro di noi.
Sì. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro, potremmo dire... esattamente all'interno di noi stessi che avviene questa, è chiamata ad avvenire questa distinzione, questo discernimento. Lo dico anche con un episodio nella vita del nostro santo fondatore, di Sant'Ignazio. All'inizio della sua conversione, mentre sta cavalcando una mula, viene affiancato da un musulmano, si mettono a parlare, il discorso cade sulla Madonna e questo comincia a fare delle obiezioni sulla verginità della Madonna durante, dopo il pranzo, eccetera, dopo il parto, e si allontana. Sant'Ignazio rimane lì tra sé e si chiede, ma io ho difeso o non ho difeso l'onore della Vergine? Allora dice, io devo andare, devo pugnalarlo. Questa è l'idea che c'ha Sant'Ignazio. Arriva un bivio e lascia fare la mula. Se prende la strada che ha preso il moro, lo insegue e lo pugnala. Se prende l'altra, lo lascia andare. Siccome la mula era più ispirata del santo, ha preso l'altra strada. L'interessante dov'è? Che quando scrive gli esercizi spirituali, Sant'Ignazio titola esercizi spirituali per vincere se stesso. Cioè, l'aver fatto questo percorso, perché diciamo così, in questa situazione appunto fa anche sorridere, però è la nostra più grande tentazione. Se ci sono delle cose da eliminare, si trovano negli altri. Gli altri dovrebbero essere così, così e così. Esattamente come fanno i farisei, che quando vedono i discepoli dicono, ma come mangiano così? Ma non si accorgono. Esattamente questo. Non accorgersi, potremmo dire, che l'ordine che siamo chiamati a fare non è negli altri, ma il passo che siamo chiamati a compiere si svolge esattamente all'interno di noi stessi. Potremmo anche dire la libertà a cui siamo chiamati è la nostra libertà. Questo potremmo dire in positivo, questa opera di ricerca della libertà interiore. Però come spesso diventa per certi aspetti automatico cogliere qualcosa che non va al di fuori. Sempre più facile cogliere la pagliuzza fuori che la trave dentro. Allora penso che anche questo elenco che il Signore dà sia veramente un percorso che col solito si può fare verso la libertà. da queste cose. Non è detto che uno si debba identificare con queste cose, anzi dicendole potremmo dire è già un invito a prendere, potremmo dire, le distanze, a mettere in ordine. Non è un invito alla rassegnazione.
E tenete presente che questo discorso viene dopo il precedente, che i discepoli non hanno riconosciuto il Signore perché non avevano capito il pane, cioè l'amore, perché avevano il cuore indurito. E qui si mostra la causa della durezza. Sono esattamente queste cose che abbiamo visto qui, dove per noi il bene è fare quel che va bene a noi, tre, quattro popoli, le quattro regole, e poi il male sono quelli che non pensano come me. Mentre invece tutte le cose sono buone, tutte le differenze sono buone, poi invece c'è il male, certo c'è il me, nel mio modo di pensare, nel mio modo di considerare l'altro, nella mia ricerca di prenderlo, di possederlo, di dominarlo, di finiti modi, soprattutto nella stupidità, di fare tutte queste cose senza accorgersi. E questo impedisce proprio la relazione e la vita, impedisce di mangiare il pane. Mentre il pane lo mangiamo così come siamo, cioè viviamo così come siamo, con mani immonde, in greco c'è non immondo ma comune, cioè non particolarmente purificate, le mani del solito, insomma.
Bene, ci fermiamo qui, qualche momento per riprendere eventuali appunto riflessioni vostre, risonanze su questo brano, ciò che del testo più vi ha colpito.
Ci sta bene un modo di rispettare la tradizione, le norme, pur vivendo l'amore. Cioè, è possibile che siano due strade che siano così opposte?
C'è davvero il pericolo di ridurre anche il cristianesimo una religione, mentre non lo è. È la libertà dei figli di amare come siamo amati. Poi è chiaro che ci si dà delle norme, delle regole per stare insieme, però sono funzionali allo stare insieme, non all'esclusione. Il massimo che può esistere di norme sarebbe la scomunica. È interessante, una cosa buffa e cattiva e la dico, perché cose cattive vanno dette. Cioè, tra i cristiani si scomunicavano non i cattivi e i nemici che ci perseguitavano, quelli ci rendono un servizio, fanno il loro dovere. Si scomunicavano quei cristiani, per esempio, i farisei, gli scrivi, quei cristiani che fuorviavano i cristiani perché ricercavano o l'autogiustificazione perché loro sono bravi, gli altri no, o cercavano il potere, il dominio, cioè queste cose. Mentre noi oggi abbiamo fatto il contrario, ci alleiamo con tutte le persone di potere, con la mafia, con i razzisti, e comunichiamo quelli che ci hanno perseguitato, mentre invece sono quelli che ci hanno reso un grande servizio, tutto sommato. Ce la scomunichi all'interno per dire: guarda che se tu vivi il cristianesimo non nell'amore, ma come sete di potere, di dominio, di autogiustificazione, tu fuorvii i fratelli e quindi sappi che non sei in comunione. Ma non era per punizione, è per renderli cosciente che uno che non lo vive, non lo vive, insomma. Cioè uno che vive insieme da fratello e ti fa sempre lo sgambetto, dice: sì, va bene, siamo fratelli, però per favore non farmelo. Se me lo fa un nemico lo capisco e mi riparo. Quindi la scomunica era proprio per avvertire il vicino che non vive la comunione. Mentre invece noi adesso cominciamo a scomunicare gli altri che non c'entrano e invece viviamo in comunione con i nostri pari. E non è bello. E se il cristianesimo è capito, è davvero l'uscita dalla religione e dall'ateismo, per vivere la libertà dei figli di Dio e dei fratelli, che è l'unica vita vivibile aperta a tutti. Ed è questo il senso del Vangelo. E se legge il Vangelo un prete, il Papa, un Vescovo o anche un ateo, alla fine se capisce qualcosa dice: e devo cambiare. In senso positivo, cioè sei chiamato a darti una regolata sulla relazione, che sia una relazione di vita e di amore e non di morte e di chiusura. Per cui nella Chiesa la norma normata è il Vangelo, ecco, non sono le norme. Le norme è anche giusto che ce ne siano, se sono sensate. Come dire: andiamo a destra, quando siamo in Italia con la guida, ciascuno sia a destra, in Inghilterra andrete a sinistra, ma... però o l'una o l'altra, ecco, ci vuole. Dopo c'è anche un'altra cosa qui solo accennata, no? Che nella libertà, e viviamo nell'epoca della libertà compiuta in qualche modo, il bene e il male esiste ancora in modo più compiuto, se non si sta attenti, perché possiamo fare esplodere tutto il mondo e usare tutti i doni per fare il male. Allora è importante proprio il discernimento, cioè sapere l'uso che faccio delle cose e delle relazioni, se è veramente costruttivo o demolitivo. Mentre una volta bastava osservare 4 regole e più o meno si andava avanti. Quindi siamo chiamati a una maggior lucidità interiore e responsabilità, no?
Penso che, d'accordissimo col senso della domanda, no? Evitare, potremmo dire, di riportare all'interno del cristianesimo ciò da cui parte questo brano, cioè di riporre delle norme, potremmo dire, come vogliono fare i farisei, e ricominciare con la stessa logica, no? Come... In questo è esattamente la fine della religione intesa in questo senso qui, quasi come sicurezza, invece come veramente chiamati ad una libertà. Chiamati ad una libertà. Questo è il frutto maturo.
In una società dove la libertà mai fu insidiata nella storia come adesso, perché abbiamo i mezzi per stravolgerla. Cioè possiamo con i mass media ridurre tutti a essere imbecilli, a pensare allo stesso modo, dicendo: così siete liberi, venite con noi che siete liberi. E se non siete con loro non siete neanche liberi. Tremendo. E la Chiesa corre a questo pericolo, è chiaro, in tutte le istituzioni. Grazie a Dio c'è il Vangelo.
Errori, cioè sto cliccando, e avere il coraggio di questo.
solo che spesso molto più semplice dire no, ma forse non è pensato perché la mia volontà era, cioè io volevo stare bene, quindi...
Buona intenzione.
Mamma mia.
Buona intenzione vale per gli scemi, ma appunto me lo dicano gli altri, non io. Se loro sono proprio disonesto. Ma difatti il Vangelo ci coglie sempre in malafede e questo è il servizio che ci rende, cioè ci illumina e ci fa andare avanti, cioè ci impedisce di autoingannarci. Perché noi più o meno sbagliamo perché non abbiamo capito, quindi va bene. E riconoscere l'errore è la più grande dignità dell'uomo. L'animale non lo farà mai, poi non può sbagliare, se no lo devi abbattere. L'uomo invece... sano è quello che dice, oddio, ieri come ero imbecille, vuol dire che oggi è diventato più intelligente, però vuol dire che è un po' più imbecille, non si accorge che ieri lo era. Quindi è un grande dono questo. Sì. Prima non ho finito il pensiero, mi hai fatto ricordare, c'era partito dall'errore che è nell'intelligenza. Quando poi hai sbagliato, ti sei affezionato all'errore e l'errore è nel cuore, che pur conoscendo che è sbagliato, io sono fatto così, cioè ti sei affezionato al male e sei schiavo. Cioè prima è schiava dell'ignoranza e dell'intelligenza, poi diventa schiava la volontà che sarebbe fatta per l'amore e schiava dell'egoismo. Ed è lungo il processo, comincia però dall'intelligenza, cioè capisci che è sbagliato e un po' alla volta dici vabbè, allora cambiamo. Però passa dal cuore l'azione, sì. Un esempio tipico è che i discepoli amano molto Gesù quando non lo conoscono, quando lo conoscono lo lasciano, cioè, quindi... per ignoranza lo amano, quando sanno o no, perché appunto si sono affezionati all'immagine diversa, cioè di quello potente che fa successo. Sì, io credo che sia un testo molto ricco, forse anche eccessivamente come mole, ma siccome... poi ci sono ancora due capitoli sul pane, no? E poi ci sarà la confezione del pane nei successivi. Questo è solo per cui ci torneremo, ecco. E poi vedremo lo stesso, la prosecuzione di questa, che c'è esattamente una sorpresa, che c'è una donna pagana che invece capisce il pane, i discepoli no. Fa da contrappunto proprio, quelli gli esclusi lo capiscono, quelli che invece sono bravi, addestrati nella legge, no.
Ci fermiamo qui con questo brano, facciamo insieme appunto la preghiera dei figli e dei fratelli. Quando appunto che, ecco, la prima parola di questa preghiera ci mette già nel contesto della relazione e non ci pone in un contesto normativo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo col dire che l'incontro sarà settimana prossima, quello fra 15 giorni non ci sarà. Saremo a fare i nostri esercizi spirituali, sperando, chissà, di ricavarne frutto. Comunque, martedì prossimo.
Se non altro di non voce per una settimana. Poi riprendiamo.
Grazie, buonanotte.